Riflettendo sul concetto di storia greca per azzardarne una definizione, siamo divenuti consapevoli di quanto la storia sia centrata sul soggetto autore dell'inchiesta, lo storico. Vale la pena adesso guardare al passato antico per riflettere più in profondità sulla figura dello storico greco e sulla sua attività. Sarà anche un modo per avvicinare i più importanti testimoni sulle vicende del V secolo a.C., in particolare proprio Erodoto e Tucidide. Questo è un imprescindibile viatico, in un certo senso. Considerato che le vicende del principio del V secolo, dalla rivolta ionica al dualismo tra Atene e Sparta, costituiranno l'oggetto, come sapete, del nostro studio nelle lezioni che verranno. Il testo da cui principieremo è un testo per certi versi imprevedibile. Si tratta dell'Odissea di Omero, canto ottavo, versi 487 seguenti. Qual è il contesto? Qual è la situazione che si sta descrivendo nel testo omerico? Beh, Ulisse è ospite della corte di Feace, nelle sue peregrinazioni di ritorno dalla guerra di Troia, peregrinazioni descritte per l'appunto nell'Odissea, arriva in un'isola presso la quale viene accolto a braccia aperte, a modo di banchettare insieme addirittura al re dei Feaci e alla sua famiglia. Ora, mentre i Feaci e Ulisse banchettano insieme, ascoltano il canto di un poeta, perché ogni corte è il proprio poeta, il poeta di corte per l'appunto. Il nome di questo poeta è Demodoco. E Demodoco che cosa descrive intonando il suo canto? Le imprese degli Achei a Troia. Quindi la situazione è molto particolare. Demodoco descrive nel suo canto le imprese degli Achei a Troia. Ma uno degli Achei che hanno combattuto a Troia è presente al banchetto e sta ascoltando, ed è Ulisse. Ulisse, tra l'altro, che non ha ancora rivelato la propria identità ai Feaci. Notate bene, Ulisse, a forza di ascoltare il canto di Demodoco, piange, piange più di una volta, e arriverà il momento in cui dovrà, su sollecito dei Feaci stessi, dichiarare la propria identità. In questo momento, in questi versi che stiamo leggendo e stiamo esaminando, Ulisse non ha ancora rivelato la propria identità. E dice, a segno di apprezzamento del canto di Demodoco, quanto segue, ecco il verso 487. Demodoco, io ti lodo al di sopra di tutti i mortali. O ti ha istruito la musa, figlia di Zeus, o Apollo. Canti la sorte degli Achei in modo perfetto, quanto fecero gli Achei e patirono, e quanto soffrirono, come uno che era presente o che ha sentito da un altro. Questi versi sono estremamente importanti per noi. Importanti soprattutto tenendo in considerazione quanto abbiamo detto in riferimento al concetto di storia, in riferimento all'inchiesta. Ora, ricordate bene, questo vale come premessa generale ed è fondamentale, che lo storico di professione al tempo di Omero non esiste. Esiste Demodoco, esiste ovviamente il suo canto. Ma Demodoco non è uno storico di professione, è un poeta. Ora, riflettiamo adesso sulle parole di Ulisse, soffermandoci sui singoli versi omerici. Prima la lode. Io ti lodo al di sopra di tutti i mortali. Qui Ulisse riconosce che Demodoco è una figura eccezionale. È una figura importante. Perché è una figura così eccezionale, tanto da porsi al di sopra di tutti i mortali? Perché vanta un rapporto con la divinità del tutto, particolare. Quello che Demodoco sa sulla guerra di Troia e assegna al suo uditore attraverso il canto è il risultato di una comunicazione con il divino. Infatti dice Ulisse: o ti ha istruito la musa figlia di Zeus o Apollo, eh? O ti ha istruito, la traduzione letterale, Didaxe, recita il verso omerico, il verso greco. È un rapporto privilegiato quello di Demodoco col divino, con la musa, che è figlia di Zeus, che è Zeus padre degli dei ovviamente, o Apollo, e qui si fa riferimento alle divinità principali anche nel contesto artistico. Canti la sorte degli Achei in modo perfetto, quanto fecero gli Achei patirono e quanto soffrirono. Questa è una coppia di versi, versi intimamente legati tra loro, i 489 e i 490. Ora, il canto di Demodoco ha un oggetto, ed è il destino degli Achei, cioè quello che è toccato loro in sorte. E cos'è quello che toccate in sorte agli Achei? Quanto gli Achei hanno fatto attivamente? E questo è un riferimento alle praxeis, alle imprese degli eroi, no? e quanto però al tempo stesso hanno patito. E notate bene, il verso omerico insiste sul concetto di patimento e quanto soffrirono, sofferenza e patimento. Già, perché quando si guarda al passato non ci sono soltanto le imprese compiute dai guerrieri, c'è anche la sofferenza dell'uomo. E come vedete dall'enfasi del verso omerico, la sofferenza è centrale, prioritaria. È tanto importante quanto l'impresa. Accanto al contenuto c'è anche una forma. Il canto di Demodoco, sottolinea Ulisse, è perfetto, no? Canti la sorte di Dea che è in modo perfetto. Ma attenzione, questa perfezione non è semplicemente nello stile, è anche una maniera di presentare le cose. E qui arriviamo all'ultimo verso che ci interessa, il verso 491. Come uno che era presente o che ha sentito da un altro. Qui Ulisse sembrerebbe additare lo sguardo e l'udito come gli strumenti fondamentali per ottenere ovviamente informazioni sul passato. Insomma, Demodoco non ha mai assistito alla guerra di Troia, però la descrive come se fosse stato presente, testimonianza oculare, una dimensione chiaramente privilegiata, o come se ne avesse avuto informazione da un altro, cioè da un testimone oculare, da un combattente. Come vedete, in un testo di poesia dell'VIII secolo a.C. abbiamo già testimonianza di due delle funzioni, degli strumenti, anzi, autentici caratteristici dell'inchiesta storica. In un tempo, ribadisco, in cui lo storico di professione ancora non esiste. Non c'è in effetti lo storico, c'è il poeta, ma il poeta non riferisce l'accaduto in ragione di una propria inchiesta personale. Il poeta riferisce la verità che gli è stata in forma molto privilegiata rivelata dalla divinità. La verità è appannaggio degli dèi, la verità sul passato è appannaggio degli dèi. La collettività umana può conoscerla soltanto in ragione di un tramite, di un elemento di comunicazione, e questo tramite è il poeta epico. È il poeta all'interno della collettività, il custode della memoria del passato, ma ciò che il poeta sa non è la risultante di un'inchiesta personale, bensì rivelazione divina.